Eccoci qua, TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, uno sguardo rivolto verso l'Africa che sarà osservata speciale visto che a breve meno di una settimana per il fischio d'inizio della Coppa d'Africa, un'edizione che arriva al centro di molte polemiche, di molte considerazioni, ma sarà molto piacevole la nostra prossima chiacchierata perché ci darà l'occasione anche di avere un punto di vista italiano, ma allo stesso tempo che ben conosce la realtà africana, soprattutto perché è attualmente il commissario tecnico del Sud Sudan. È con noi mister Stefano Cusin. Ciao Stefano.
Ciao mister e buon anno.
Buonasera a tutti e buon anno a tutti.
Allora, innanzitutto, per celebrare il tuo ritorno in Italia in questi giorni, Stefano, ma non solo, perché tu stesso sei stato celebrato, no? A Castiglion Fiorentino qualche giorno fa.
Sì, sì, ero in Italia insieme alla delegazione del Sud Sudan perché siamo venuti a concludere un accordo con un'azienda di abbigliamento sportivo, abbiamo visitato anche Coverciano e quindi il comune dove io sono residente mi ha fatto l'onore di premiarmi come cittadino che è benemerito e quindi fa sempre piacere un riconoscimento non tanto per la carriera quanto per la persona, credo.
Mister, dicevamo, meno di una settimana al via di una Coppa d'Africa già di per sé condizionata dalla pandemia, abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi 18 mesi mal contati, anche qualcosa in più se vogliamo, diverse date che avrebbero dovuto sancire il via definitivo a questa Coppa d'Africa, data che è stata cambiata numerose volte, la stessa scelta della nazione ospitante è stato un iter piuttosto complesso e contorto. Si arriva però a questa edizione che al di là di tutto che cosa rappresenta, Stefano, tu che appunto conosci dal di dentro, dall'interno la realtà africana, che cosa rappresenta questa competizione all'interno del continente?
Ma sicuramente come un mondiale è molto sentito, rappresenta per il Camerun anni e anni di investimenti perché hanno rifatto tutti gli stadi, le strade e quindi sicuramente è un piccolo mondiale per l'Africa, insomma poi anche un momento difficile con la pandemia, con anche un momento economico di conseguenza, quindi sicuramente per l'Africa è speranza questa Coppa d'Africa. A un certo momento sembrava quasi che avrebbero potuto cambiare le date, sarebbe stato veramente un peccato.
Ecco, su questo mister, ovviamente il punto di vista europeo, ma insomma rimaniamo semplicemente all'Italia, è stato molto duro nei confronti di chi poi alla fine non solo ha speso buone parole perché la Coppa d'Africa si mantenesse con questi orari, ma se vogliamo in alcuni casi c'è stata anche quasi la tendenza a non capire la scelta dei calciatori ad andare a rispondere presente alla convocazione delle proprie nazionali. Sembrerebbe quasi sciocco, visto che per un italiano la risposta alla nazionale italiana è, come dire, un qualcosa di talmente scontato che non va neanche ribadito. Ma a tuo avviso che cosa è giusto rispondere a chi ha messo in dubbio appunto la bontà di una competizione che poi alla fine per X motivi si deve portare avanti in questo mese, tra gennaio e l'inizio di febbraio, e che però insomma rappresenta e ha la stessa dignità di una Coppa America, di un europeo, eccetera eccetera.
Ma sì, e poi tra l'altro non è nemmeno una novità, perché la Coppa d'Africa è sempre stata in questo periodo dell'anno, hanno provato a spostarla d'estate, ma con le temperature che ci sono in alcuni paesi africani sarebbe stato deleterio, quindi sicuramente i club europei hanno tantissimi, specialmente il campionato francese, ha tantissimi giocatori africani, quindi loro sono abituati che ogni due anni a gennaio perdono una parte dei giocatori. Quest'anno probabilmente la Premier League, che ha tantissimi giocatori, ha fatto pressione affinché si spostasse la competizione. Io l'ho trovato veramente una cosa che non aveva nessuna logica. Come chiedere di spostare un europeo, una Coppa America, non si può, cioè queste sono competizioni internazionali importantissime, il paese è l'unico momento, mi riferisco a alcuni paesi africani più piccoli, l'unico momento dove c'è un po' di luce, un po' di gioia, quindi è importante fare queste competizioni.
Ecco, mister, voglio chiederti, a oggi secondo te qual è la nazionale più forte in assoluto in questo momento preciso storico e quella che secondo te potrebbe avere invece le potenzialità maggiori di crescita?
Ma sicuramente il Senegal mi pare come organico una squadra super in tutti i ruoli, una squadra esperta, un buon allenatore. E la vedo come, però spesse volte il Senegal è stato, molto spesso è stato nella storia il grande favorito, poi ha deluso. L'Algeria è una squadra che ha vinto 2 anni fa e sicuramente l'organico è di primissimo piano, l'allenatore è esperto e quindi la vedo anche tra le candidate a vincere, così come il Camerun, che è un po' l'Italia dell'Africa, perché il Camerun non gioca mai un grande calcio, però è una squadra molto efficace, specialmente in casa. Sicuramente queste 3 squadre arriveranno, credo, nei ultimi 4, insomma.
Stefano, anche 2 esordi come quello di Gambia e delle isole Comore, ti chiedo sotto questo punto di vista, da CT del Sud Sudan e quindi da un punto di vista proprio anche di osservato speciale di questa competizione, che cosa guarderai con particolare attenzione della Coppa d'Africa, che ricordiamo prenderà il via il prossimo 9 di gennaio?
Ma allora il Gambia conosco bene perché l'abbiamo affrontato a ottobre in un amichevole a Casablanca, quindi una squadra composta da molti giocatori che giocano in Italia. L'allenatore Tom Senfit è un bravo allenatore, ha molta esperienza in Africa ed è una squadra molto italiana perché ha molte figure con il preparatore atletico che è italiano, eccetera. È una squadra che gioca molto sulle ripartenze e potrebbe essere una squadra che potrebbe creare problemi alle più grandi, anche se ha dovuto annullare la prima amichevole contro l'Algeria proprio 2 giorni fa perché non avevano abbastanza giocatori tra Covid, problemi con le società, eccetera, e questo mi dispiace. Le Comore è una rappresentativa di giocatori d'origine comunque delle isole Comore che sono tutti giocatori, giocano in Lega Pro in Francia, ed è una squadra anche quella sicuramente competitiva. Poi la prima volta è sempre un'emozione grande, credo.
Sono un po' queste due, Stefano, visto che insomma quando ci sentimmo a metà ottobre ci raccontavi un po' il sogno tuo, comunque l'orizzonte del tuo lavoro, del tuo gruppo di lavoro e della federazione verso la prossima Coppa d'Africa. Sono un po', diciamo così, queste nazioni che si affacciano per la prima volta alla Coppa d'Africa, che guardate con un occhio di riguardo anche proprio per il vostro percorso di crescita personale come federazione, o c'è qualche altro, tra virgolette, esempio da seguire?
Ma sicuramente le Comore non tanto, perché è una nazionale, loro non hanno fatto un grandissimo lavoro a livello locale, sono stati molto bravi a fare un lavoro di scouting in Francia e hanno messo su una nazionale competitiva. Noi abbiamo fatto stiamo facendo un lavoro diverso, dove siamo partiti prima dal campionato, quindi prima dai giocatori del posto, e forse la Mauritania può essere l'esempio per noi, perché loro erano 200esimi 10 anni fa alla classifica FIFA, poi piano piano hanno costruito giocatori, sono riusciti a essere sempre più competitivi e adesso sono anche loro alla Coppa d'Africa, quindi se si deve scegliere un esempio credo che quello è quello più calzante.
Mister, ho 2 curiosità. La prima te la faccio proprio sul discorso tattico, no? Del calcio africano, che spesso e volentieri veniva un po' accostato all'inizio, no? Quando c'è stato un po' il boom, a quello brasiliano. Come dire, no? I giocatori africani sono come i brasiliani, pensano ad attaccare, vanno dritti verso la porta e poco a difendere. Quindi la prima domanda è: quanto sono migliorati oggi i calciatori africani dal punto di vista tattico?
Ma tantissimo, anche perché sono giocatori africani di passaporto, ma sono tutti nei più grandi club in Europa, quindi imparano anche loro a giocare tatticamente, sono anche critici nei confronti del tecnico, riescono a leggere una partita, quindi sicuramente il calcio africano è migliorato tantissimo a livello individuale, perché tutte le più grandi squadre al mondo hanno le star, sono giocatori africani. E c'è da migliorare un po' a livello di organizzazione generale, parlo a livello di federazione, di competizione in generale, però a livello individuale sono cambiati tantissimi, perché prendo un giocatore come Mahrez, lui è sì algerino ma comunque è cresciuto in Francia, quindi ha una mentalità differente, ha fatto esperienze diverse, vent'anni fa, 30 anni fa, giocavi contro il Camerun, erano tutti giocatori che erano cresciuti lì in Camerun, quindi è chiaro che il background era differente.
E poi l'altra domanda che ti volevo fare era sulla questione stadi, perché ho visto, ora stavo guardando, che per esempio il Camerun ha un nuovo impianto da 60.000 posti, insomma c'è una bellissima struttura che hanno fatto, no? Insomma, ci sono anche spazi diversi rispetto ovviamente a altre parti, però secondo te dal punto di vista proprio anche della manifestazione ci sono delle strutture imponenti, non dico quasi migliori che in Italia, ma comunque a livello di stadi siamo su quella strada lì?
Ah no, sicuramente, infatti io ho lavorato in Camerun 3 anni, una quindicina di anni fa, e ho visto che tutti gli stadi, a parte c'è uno stadio nella capitale a Yaoundé che era quello della nazionale prima, che è rimasto, però il nuovo stadio nella capitale è nuovissimo, tra l'altro è un'azienda italiana che l'ha costruito, quindi è una cosa che ci fa piacere. Però a Bafoussam non c'era lo stadio, a Limbé non c'era uno stadio, parlo di uno stadio importante, erano tutti stadi vecchi degli anni 50-60, e sicuramente questo contribuisce poi a migliorare il movimento calcistico, indubbiamente sono stadi all'avanguardia, sono stadi con centri commerciali, con campi di allenamento, con palestra all'interno, non sono semplici stadi ma sono proprio città dello sport, e questo contribuisce a migliorare tutto il movimento sportivo.
A proposito di questo, mister, pensavo dal momento in cui, a proposito di Camerun e di federazione, nel momento in cui un ex calciatore straordinario come Samuel Eto'o viene eletto presidente della Federcalcio del Camerun, da un punto di vista proprio di crescita dell'intero sistema continentale, oltre che ovviamente quella nella fattispecie del Camerun, questo a tuo avviso e per la tua esperienza è una strada che dovrebbero seguire più stati, più nazioni e più federazioni, quella di anche in ruoli politici affidarsi sempre di più a grandi ex calciatori, in ruoli anche che appunto magari sono un po' diversi rispetto a quelli che molti ex calciatori vanno a perseguire, soprattutto allenatore e direttore sportivo?
Allora, per quanto riguarda la politica non credo, nello sport sicuramente, è chiaro che un presidente di federazione come Samuel Eto'o oppure magari Drogba per la Costa d'Avorio da lustro hanno le conoscenze, i contatti per poter migliorare il calcio, conoscono bene, benissimo come si lavora e come è strutturato un club di altissimo livello, quindi sicuramente loro hanno l'esempio, hanno l'esperienza, hanno il carisma e hanno le conoscenze, quindi certo benvengano queste figure di ex campioni che si mettono a disposizione per il paese, viceversa altrimenti avremo sempre dei responsabili locali politici senza una visione del futuro, e poi questo non porta poi a un miglioramento del movimento.
Da CT, Stefano, immagino ci sia stato una, insomma, in questi mesi un bel dialogo anche da parte della FIFA, in particolar modo di Arsène Wenger, per quanto riguarda la riflessione di insomma rivoluzionare di fatto il format, in particolar modo del mondiale, della Coppa del Mondo. Ora intanto vorrei capire dal tuo punto di vista che cosa ne pensi di un'eventuale cadenza biennale del mondiale, e poi se questa grande riflessione che si sta facendo su appunto stravolgere in un certo senso le regole del gioco, il calendario, le sostituzioni eccetera eccetera, a tuo avviso sono tutte nel giusto percorso, nella giusta direzione o meno?
Allora, per quanto riguarda il mondiale, sì, abbiamo avuto una videoconferenza con Wenger e tutti gli allenatori delle varie nazionali in giro per il mondo, dove lui ha espresso prima il suo pensiero su quest'idea di fare un mondiale ogni 2 anni, spiegando anche le ragioni, e poi abbiamo fatto noi le nostre. Abbiamo chiesto delucidazioni su alcuni particolari. Io personalmente non vorrei che si banalizzasse il mondiale. Il mondiale è un evento, cioè è l'unica competizione che mia mamma guarda in televisione. E il mondiale, quando gioca l'Italia, è la nazione, il paese, ma questo vale per tutti i paesi al mondo. Non credo che giocando un mondiale ogni 2 anni dà la possibilità alle piccole di partecipare, no, non credo questo. Non credo nemmeno che raggruppando le partite in alcuni periodi dell'anno si possa essere più competitivi, anzi federazioni come in Africa, se tutte le partite le giochiamo in due mesi, finiranno per fare i contratti da due mesi agli allenatori, quindi questo va contro il movimento e il miglioramento, perché allenare la nazionale in Africa non significa soltanto gestire le partite, ma significa anche formare allenatori, seguire il campionato locale, consigliare, quindi è un lavoro molto più profondo.
Mister, visto che ormai... Sì, prego.
No, dicevo, delle regole, le regole di sostituzione, secondo me è una buona cosa, perché ci sono tante partite, poco recupero, quindi sicuramente per lo spettacolo, per la salute degli atleti è importante avere più opportunità di poter far giocare e fare dei cambi, questo sono assolutamente favorevole.
Però mister, è curioso, tu sei stato anche al Wolverhampton da vice di Zenga, è curioso che il paese, il campionato che fa dell'intensità e anche semplicemente banalmente di un calendario così ristretto, dove si gioca anche a Natale, il Boxing Day, sia alla fine il paese, per stessa poi ammissione dei fatti, oltre che di allenatori anche di un certo spessore, che ad esempio su questa questione delle sostituzioni non ha voluto sentir ragioni, permanendo e mantenendo le tre sostituzioni e facendo in un certo senso, come giustamente ricordavi prima, anche un po' di, allo stesso modo però, obiezioni su il lasciar, diciamo così, i calciatori nelle date prestabilite alle nazionali per la Coppa d'Africa. Non a caso si sono fatti arrivare fino all'ultimo. Ieri nel Liverpool, Salah, Mané, eccetera, eccetera, erano tutti al loro posto fino di fatto all'ultima giornata disponibile. Quindi a volte sono anche gli stessi, come dire, campionati, paesi e federazioni europee che cadono in contraddizione su questo.
Ma allora, gli inglesi, loro per tradizione sono molto tradizionalisti, sì. Per loro il calcio è ancora quello del 1900 e quindi le regole sono sacre, non si toccano. Fanno sempre grandissima fatica a cambiare, anche come sistemi di allenamento. Loro hanno le loro abitudini e non vogliono stravolgere tutta la loro storia, questo è il loro pensiero. Sul discorso delle squadre, questo è un discorso un pochino più egoistico, perché loro dicono: io pago il giocatore, quindi ne ho bisogno, deve giocare. Vabbè, questo è dalla loro parte, però penso che la FIFA avrebbe dovuto, credo, avere una posizione un pochino più forte, invece c'è stato silenzio. Sarebbe stato forse più opportuno richiamare tutti all'ordine, perché è una competizione internazionale, non si può boicottare.
Ecco mister, una curiosità ancora riguarda il tuo percorso come CT del Sud Sudan. Voglio sapere, visto che sono insomma ormai qualche mese che sei alla guida di questa nazionale, quello che ti ha colpito di più e quello sul quale secondo te invece bisogna lavorare parecchio.
Ma mi ha colpito di più l'entusiasmo, la voglia di difendere i colori del paese, l'entusiasmo del presidente, della federazione in generale, perché loro non è scontato poi venire in Italia in pieno inverno a visitare Coverciano, a cercare di capire perché si vince un europeo, quindi a fare domande e a valutare strutture. Non è scontato dire andiamo dai migliori per imparare, cioè questo è un ragionamento molto fino secondo me. E quindi mi ha colpito il loro entusiasmo, la voglia della gente di essere protagonisti. Nazionale giovanissima, quindi c'è un entusiasmo a mille. E quindi per adesso è diciamo siamo ancora in luna di miele finché non arrivano le partite ufficiali. Come diceva un allenatore famoso, l'allenatore si diverte la firma del contratto la prima partita ufficiale, poi dopo diventa. E per il resto noi dobbiamo migliorare giocando, abbiamo bisogno di esperienza, abbiamo tantissimi giocatori che hanno bisogno di confronto, hanno bisogno di competizione, e poi abbiamo giocatori in Australia, in America, Nord Europa, Lituania, eccetera, quindi c'è necessità di stare più tempo insieme. E infatti a gennaio, adesso a fine mese, ci sarà una data FIFA, una finestra FIFA, e faremo due o tre partite amichevole. Sarà anche un modo di preparare bene le qualificazioni che inizieranno a marzo.
Mister, un paio di battute prima di salutarti. La prima riguarda la tua visione sullo stato di salute, sulla qualità del campionato italiano e in generale sul sistema calcio, perché obiettivamente la vicenda salernitana qualche giorno fa si è conclusa proprio sul gong, sulla sirena, come si direbbe nel basket, e quindi si arriverà poi alla fine della stagione con le 20 squadre. però rappresenta un ulteriore campanello d'allarme su un qualcosa che anche da un punto di vista normativo non funziona. Da un punto di vista di campo, che Serie A stai vedendo? Se a tuo avviso c'è un percorso migliorativo, peggiorativo?
Ma allora, in partenza ho pensato subito che si era ridimensionata, perché comunque sono partiti atleti importanti, da Lukaku a Cristiano, eccetera, quindi ho pensato che sarebbe impoverita la Serie A. Vedo un campionato, poi questo ce lo dimostra poi quando andiamo in Europa, perché poi in Europa lì si vede veramente il nostro livello, sicuramente non di crescita. Mi piace pensare che comunque quest'anno c'è più equilibrio, quindi magari la lotta per il titolo sarà fino all'ultimo, però vedo un Inter, nonostante le assenze, nonostante il cambio in panchina, nonostante tutte queste cose qua, comunque super competitiva perché costruita bene. Il Milan gioca bene quando è al completo, il Napoli è una squadra che dipende da due o tre giocatori, se questi giocatori qua non fanno la differenza, tutta la squadra soffre, e poi dopo non c'è molto altro. C'è l'Atalanta, sì, però no, forse ecco, la Fiorentina è la squadra che mi ha entusiasmato di più in questo primo round di Serie A, però in generale spero che questo possa portare le società poi ad avere un occhio di riguardo per il settore giovanile e dare qualche chance in più per i giovani.
E a proposito di questo, mister, nel salutarti una riflessione che poi, insomma, purtroppo, dico io, torna sempre d'attualità solo quando torna protagonista sul campo, credo sia giusto riguardi anche la Coppa Italia, perché poi alla fine si ha sempre questa tendenza, in un certo senso, ad accorgersi, tra virgolette, dell'esistenza, intendo come paese, della Serie B e della Serie C solo per casi sporadici, magari l'esplosione di qualche ragazzo piuttosto che vicende giudiziarie. E in un certo senso si fa fatica anche a costruire storie, come facilmente accade in Inghilterra, in Francia, dove alla fine la Coppa di Lega, l'FA Cup, la Coppa del Re hanno un format che in un certo senso consente sia alle big di fare il loro percorso, ma anche di mettersi in mostra squadre magari di categorie inferiori e che hanno però al loro interno delle storie che comunque meritano di essere raccontate. È un po' questa visione, a tuo avviso, che manca alla nostra Coppa Italia e in generale al nostro calcio?
Ma allora, sicuramente la Coppa Italia con questo format non interessa a nessuno, nemmeno tanto le società, perché vedo che fanno giocare tutte le seconde linee di mercoledì sera col freddo e mille persone. Quindi se questa è Coppa Italia, penso che... Io sono cresciuto in Francia da giocatore, io ho giocato contro il Monaco che faceva la Serie A, la mia società faceva la Lega Pro. Ho fatto partite, ho visto tantissime partite di squadre di Serie A e venire eliminate da una squadra di CND, e quindi questo è magia, questo è calcio, questo darebbe la possibilità di visibilità e anche forse magari scoperta di qualche giocatore, perché è proprio l'incertezza del risultato che fa del calcio questo sport così meraviglioso. Ma quanto è bello quando in Francia una squadra di eccellenza arriva in semifinale di Coppa di Francia dopo aver eliminato squadre di Serie A. Cioè, io credo che sia una magia, così come in Inghilterra. Quindi in Italia ci sarebbero proprio tutti gli elementi per poterlo fare, e spero che prima o poi la federazione deciderà per un cambio drastico e una Coppa Italia basata sulla meritocrazia, con dalla terza categoria fino alla Serie A, dando un'opportunità a tante piccole società, magari quella giornata lì, di fare un incasso e di finanziare tutta la stagione, perché anche questo è importante.
Speriamo di vederlo quel giorno, conoscendo le cose come fanno in Italia, con la lentezza.
Magari a mezzanotte, alle 23:59.
Mister, un grande abbraccio, buona Coppa d'Africa, buon lavoro e a presto.
Ciao mister, grazie. Bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, arrivederci, buone feste.